Nuovamente in diretta su TMV Radio, TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri, sempre Lucio Marinucci qui in studio per continuare a parlare delle notizie, dei movimenti di mercato che si stanno concludendo, altri che potrebbero chiudersi o magari no, perché per esempio ci sono alcune notizie proprio dell'ultima ora da riportare. Vi abbiamo letto le parole di Alvaro Morata, che al momento sembra chiudere alla pista romanista, dicendo che al momento i giallorossi non sono una carta presa in considerazione, ma ci sono anche poi altre trattative, soprattutto per le romane, che stanno andando avanti in queste ultime ore, perché per esempio c'è la Roma che sta cercando di piazzare alcuni giocatori in uscita, e uno su tutti è chiaramente Roger Ibáñez, che interessa in Premier League, interessa al Nottingham Forest. Appunto, in Inghilterra ci sarebbe stata l'idea di un'offerta di 25 milioni di euro, ma ha parlato al momento la gente proprio di Bagnes, ha detto solo chiacchiere, nessuna offerta, e il giocatore vuole restare in giallo rosso, quindi al momento questa pista non si apre, e la Lazio invece sta tentando di fare qualche ulteriore passo nuovamente per Zielinski, un'altra delle telenovele interminabili di questo calciomercato. Ma intanto diamo il buon pomeriggio in collegamento con noi a Massimo Bonanni. Buon pomeriggio Massimo.
Ciao ciao, buon pomeriggio a tutti.
E intanto abbiamo anche di nuovo il direttore Marco Piccari. Marco, rieccoci.
Ciao ciao Lucio, ciao Massimo, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao.
Insomma, parlavamo appunto di alcuni flash sulle romane. Io volevo partire anche con Massimo tra gli arrivi che ci sono stati. Abbiamo visto Kamada sbarcato nella capitale, poi l'arrivo di Isaksen. Al momento pensi che possano essere colpi in grado di soddisfare Maurizio Sarri, o serve altro, e in caso cosa serve?
Ma non lo so se soddisfino l'allenatore o meno. Io sono, insomma, personalmente sono un pochino deluso da quello che è stata fino ad oggi la gestione di tante cose, soprattutto anche il discorso legato agli acquisti. Perché ci si aspettava comunque, o quantomeno io mi sarei aspettato che la società provasse a prendere dei profili diversi, importanti, invece in questo momento sono stati, insomma, acquistati due giocatori che possono essere sicuramente bravi, non lo metto in dubbio, però insomma la Lazio ha perso uno dei centrocampisti più forti in Europa e non è riuscita a sostituirlo, secondo me, nella maniera migliore, e acquistando anche Isaksen credo che sia completamente svanita la possibilità di prendere un giocatore come Berardi, che sarebbe stato molto importante per la Lazio, e quindi insomma non... personalmente sono un po' deluso, ecco.
Tra i tifosi della Lazio è abbastanza comune questa sensazione. Però Marco, torno anche da te, perché leggevamo proprio che la Lazio sta cercando di fare un altro ultimo disperato assalto anche per Zielinski. Forse quello potrebbe essere un colpo in grado di spostare qualche equilibrio anche a livello di umore?
Ma guarda, io sinceramente dell'umore mi interessa fino a un certo punto, lo dico proprio schiettamente. L'umore poi dei tifosi, vi ricordate quando è stato ceduto Tonali al Milan? Sembrava che era stata la fine del Milan, la depressione totale, finito il milanismo, e tutte queste bellissime dichiarazioni rispetto alla parte emotiva dei tifosi, ci mancherebbe, però poi mi interessa il campo. E credo che la cosa più importante è capire se Kamada sarà un giocatore che secondo me è un profilo molto interessante, capire che tipo di impatto avrà nel calcio di Sarri, se Sarri farà delle modifiche, che tipo di ruolo ricoprirà, perché molti parlano già che è una mezzala, ma mezzala non è, e quindi mi interessa capire come verrà utilizzato. Zielinski, il mercato è aperto, e quindi voglio dire, mi interessa capire se questa squadra continuerà ancora questo processo di rafforzamento, perché ne ha bisogno, è in ritardo rispetto praticamente agli altri, complessivamente c'è comunque un ritardo generale perché a tutti manca qualche cosa. Della Lazio in questo momento la certezza deve essere data proprio dall'idea di calcio di Sarri, che comunque qualcosa ha prodotto in questi anni, Per esempio, se tu mi dici tra Roma e Lazio chi sta meglio in questo momento, ti dico sì, è vero che la Roma ha preso due parametri zero, ma è una squadra che ancora manca qualcosa sia a centrocampo e soprattutto in attacco,
sì.
Però preferisco l'idea di calcio in questo momento, se devo dare una garanzia la do all'idea di calcio di Sarri, che secondo me può darti dei presupposti attualmente migliori rispetto a quelli della Roma. La Roma deve colmare un gap pesante, importante, ad esempio nei confronti della Roma, se andiamo a vedere l'ultimo campionato, e quindi per fare questo parallelo tra le due romane, quindi son due squadre ancora incomplete, però se a domanda chi in questo momento metti ancora davanti, ti dico la Lazio, ma per il motivo che ho spiegato, partendo ancora dalla garanzia di calcio di Sarri, che secondo me quella è fondamentale. Vediamo adesso quali saranno gli ulteriori colpi, perché sono convinto che arriveranno altri calciatori da qui alla fine del mercato. Prima sentivo Massimo e diceva escludeva Berardi, io su Berardi mi lascio ancora una finestra aperta, perché quello che ha detto il calciatore secondo me è un messaggio importante. Vediamo se c'è qualche squadra che si muoverà. Per Berardi è l'ultimo treno per poter andare a fare una competizione europea a 28 anni, e quindi sono curioso, mi lascio ancora una finestra aperta sull'attaccante del Sassuolo.
Sì, bisognerà vedere anche se poi il Sassuolo abbasserà un po' le pretese economiche, però era interessante a questo punto i diversi aspetti che un po' si compensano tra le due romane, quindi lo chiedo anche a Massimo, effettivamente la Lazio forse leggermente più incompleta, anche leggermente più nervosa, ma chi vedi davanti anche per le idee, come diceva Marco, al momento, Roma o Lazio?
Ma diciamo che condivido il pensiero di Marco sul profilo, insomma, calcistico. Io credo che la Lazio abbia sicuramente sul discorso tecnico abbia delle certezze, però anche la Roma ha delle certezze, cioè un allenatore che ha costruito una squadra lo scorso anno, ormai sono due anni che la Roma è quella e ha una idea di gioco che difficilmente potrà cambiare, e sicuramente ha preso dei giocatori che possono essere funzionali al modo di giocare e di pensare dell'allenatore. Tecnicamente è più indietro della Lazio, però la Roma è sempre stata una squadra da quando è arrivato l'allenatore, insomma da due anni a questa parte, è sempre stata una squadra che ha battagliato ogni partita, che la sua identità l'ha sempre avuta, trovata e cercata in tutte le partite. Forse credo che la Roma del futuro rimarrà comunque questa, rimarrà così indipendentemente da qualsiasi giocatore possa arrivare al momento. Io ripeto, credo che la Lazio abbia perso tantissimo, perché si pensa, sai, ma è un giocatore, per carità, può essere tutto giusto, ma la leadership che dava Milinkovic quantitativamente e qualitativamente, secondo me, al momento è molto lontana, la distanza per rivedere una Lazio
certo.
Importante così come era con Milinkovic, insomma, ci vuole ancora un po'.
E ieri tra l'altro la Lazio ha giocato contro la Aston Villa in Inghilterra, ha perso 3-0, non c'erano ovviamente Milinkovic partito, ma neanche Luis Alberto. Poi in campo arrivava un messaggio proprio di Federico che diceva: è evidente che dopo la brutta sconfitta di ieri sera Sarri tuonerà giustamente di nuovo contro Lotito, il centrocampo senza Milinkovic e Luis Alberto ci trasforma quasi in una neopromossa, vanno presi subito giocatori di qualità top, altrimenti in Champions League rischiamo anche scopole, perché poi Marco non bisogna dimenticare che quest'anno è anche un banco di prova non indifferente per la Lazio sul panorama e sul progetto europeo, perché aver raggiunto la Champions League è importante economicamente, però bisogna anche cercare di far bene, e la Lazio forse al momento non è così competitiva per la massima competizione internazionale, non so se sei d'accordo.
Sì, sì, ma ti ripeto, è incompleta, perché il mercato si può dire quasi arrivato il secondo colpo che Kamada, poi dovrebbe arrivare un altro colpo. Io ripeto, rimango dell'idea che ancora c'è da lavorare e sono convinto che si lavorerà. Poi bisognerà vedere se questi giocatori porteranno il contributo che magari ci si aspetta. Sai, il messaggio Sarri contro Lotito, io questa narrazione mi ha un po' stancato, sinceramente parlando.
il presidente deve fare il presidente, l'allenatore facesse l'allenatore e poi giudicheremo il campo e era mercato finito. Però sta storia che dobbiamo in questa città, nella città romana, che ci si deve dividere tra Sarri e Lotito, lo lascio veramente agli accaniti tifosi che gli piace fare questo tipo di esercizio. Io personalmente ritengo che c'è un presidente che sappiamo tutti come opera, lo sa pure l'allenatore, si conosce, credo che anche lui deve smussare delle cose come deve cambiare delle cose il presidente. Un giudizio finale su questo mercato lo darei al termine, anche perché ad oggi, tolto il Milan, ditemi qual è la squadra completa e ditemi qual è la squadra che attualmente può essere così competitiva in Europa il prossimo anno. Mm-hmm. Faccio veramente tanta fatica a trovarne una, quindi poi ripeto, le questioni, le beghe condominiali le lascio volentieri a chi piace, insomma, cavalcare queste cose.
Sapevo le divisioni anche della capitale in questo senso, però mi ricollego a quello che hai detto, Marco, perché torno anche da Massimo Bonanni, perché Massimo, appunto, il Milan sappiamo benissimo sta operando alla grande anche in virtù dei soldi ottenuti dalla cessione poi di Sandro Tonali. Le altre quale vedi come più attiva e soprattutto che si sta muovendo in maniera più intelligente sul mercato? C'è l'Inter che sta cercando anche di chiudere altri colpi, la Juventus che deve capire che cosa fare con Vlahovic e Lukaku che si avvicina, insomma, lì davanti chi vedi?
Lì davanti io continuo a dire che l'Inter secondo me continua a essere la squadra più forte, perché ha una rosa importante. È vero che hai perso dei giocatori altrettanto importanti, però al momento la vedo comunque sopra davanti a tutti quanti. Il Napoli è rimasto più o meno quello, deve trovare una pedina dietro, però diciamo che 10 undicesimi sono rimasti, a meno che non va via qualcun altro da qui alla fine, ma la situazione è rimasta invariata. E la Juventus insomma è quella che conosciamo un po' tutti quanti, con il fatto che comunque ci sia stata questa sentenza e non potrà giocare le coppe, secondo me sarà di aiuto all'allenatore dover gestire un gruppo di 18, 19, massimo 20 giocatori per provare a rifare qualcosa di molto importante quest'anno in campionato. E il Milan sì, si è mossa tanto, ma per me è un grosso punto interrogativo il Milan. Perché non è semplice, hai fatto veramente una campagna acquisti importante sotto il punto di vista numerico dei giocatori, ha inserito sì gente di qualità, ma sono tutti comunque dei ragazzi che si vengono per il primo anno a giocare in Italia e devono capire quello che vuole l'allenatore. Non è semplice gestire comunque un gruppo molto cambiato rispetto all'anno precedente, e il Milan comunque ha l'obbligo di rimanere nelle prime quattro. Sicuramente ha i numeri per poterci restare, non per vincere il campionato, ma per poterci restare. Però non è semplice, ripeto, ha cambiato veramente tanto. E quindi sicuramente è stata la più attiva sul mercato. Però da qui a dire che ha fatto un mercato da vertice per poter provare a vincere il campionato, al momento non credo personalmente, la metterei comunque dietro all'Inter ancora e allo stesso Napoli.
Quindi aspettare la riprova del campo, insomma, perché poi ci sarà anche un calendario molto difficile all'inizio, come abbiamo detto. Però volevo tornare anche sulla Juventus, Marco, perché tu invece l'hai vista sempre molto bene, insomma, nei giorni scorsi hai espresso questa opinione di una Juventus che potrebbe fare bene anche senza coppe. Io ti volevo riportare alcune parole di Szczęsny, che è comunque un elemento centrale dello spogliatoio bianconero, e ha detto, insomma, se a Torino mi vogliono ancora io non mi muovo. Ovviamente ancora sta alla grande il portiere polacco, ma poi ha detto Vlahovic è al top e fa la differenza. Quindi ci sono gli interrogativi poi sulla sua condizione fisica, però chi sta vedendo le partite, soprattutto chi vive la Juventus di persona dall'interno, parla di un giocatore che forse sta facendo intravedere delle cose molto positive.
Io continuo a sostenere, intanto ti do una comunicazione di servizio, aspetta un secondo che te la do proprio
live.
Possiamo chiamare al volo Mario Tenerani, perché volevamo così anche chiedere una cosa, visto la cessione di Castrovilli alla Fiorentina.
Mi sembra giusto.
L'ok, se volete proprio al volo lo potete chiamare immediatamente.
Assolutamente.
Sul discorso della Juve, io credo che Vlahovic sia l'oro per questa squadra. L'ho sempre detto, l'ho sempre pensato, anche nel momento di grande difficoltà della pubalgia, che credo, insomma, poi qua c'è un calciatore collegato con noi in diretta. Io penso che è un problema molto serio, come ce l'hanno sempre spiegato i calciatori, ma che si possa superare. E penso che Vlahovic sia veramente un grande valore per questa squadra. In coppia con Chiesa, secondo me la Juve ha due giocatori devastanti, che se si ritrovano entrambi non c'è Lukaku che tenga, e punterei soprattutto a questo e a migliorare la qualità di calcio, un calcio un po' più coraggioso, un po' più moderno, e questa è una squadra pronta. Io mi sbaglierò, siamo ad un 15 giorni dall'inizio del campionato, ma ad oggi io continuo a mettere il Napoli davanti e subito dietro in questo momento io ci metto la Juventus, perché se rimane così e arriva un centrocampista che servirebbe di più rispetto a Lukaku, questa è una squadra che deve fare una sola competizione il prossimo anno. Mm-hmm. E guardate che parco attaccanti può avere senza Lukaku. Io Lukaku ritengo che non faccia la differenza, è un'operazione che non condivido. Guardate che parco giocatori che ha la Juve, e poi ne riparliamo.
Eh sì, un centrocampista che non sarà che sì, ovviamente, perché sta partendo per l'Arabia Saudita verso l'Al Ahly, ma intanto ce l'abbiamo in collegamento con noi, un piacere, Mario Tenerani. Mario, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti voi. Ciao.
C'è anche Marco Piccari, ciao, e Massimo Bonanni in collegamento con noi.
Ciao Mario.
Mario, quindi io ti coinvolgo immediatamente, perché appunto volevamo chiederti un po', andando a parlare anche di Fiorentina, questa cessione di Castrovilli tu come la commenti, come la ritieni, se giusta anche al netto dell'offerta economica o se lo avresti tenuto ancora a Firenze?
Ma io credo la Fiorentina perda uno dei giocatori qualità che aveva, e secondo me questo è un dato di fatto. Poi può piacere o non piacere, però insomma, Castrovilli ha delle qualità. Non si sono trovati d'accordo sul rinnovo di contratto, e anche qui ci sarebbe molto da discutere sull'offerta, la richiesta e quant'altro. A quel punto la Fiorentina, per correre ai ripari, che ha fatto? L'ha venduto al Bournemouth, che è una squadra non di prima fascia inglese ma della Premier, hanno preso dei bei soldi. Però sai, io sono sempre legato a una vecchia massima del calcio: per me non conta chi parte, conta chi arriva. Quindi io sono dispiaciuto per Castrovilli, però perché questa cessione non si trasformi in un errore, bisogna che la Fiorentina metta dentro della qualità diversa e migliore, e allora a quel punto non si sentirà la mancanza di Castrovilli.
Ma sei un po' preoccupato, prima di tornare anche da Massimo Bonanni e Marco Piccari, di ancora queste operazioni che non si chiudono nei ruoli centrali, ossia portiere, attaccante, manca ancora un po' la quadra in queste zone di campo?
Sì, diciamo che la Fiorentina è partita bene, o abbastanza bene, ora si è un po' fermata. È chiaro che in questi ruoli bisogna che tu agisca. Poi c'è ancora tempo, sì, oggi è il 4 luglio, il 4 agosto, per cui all'esordio della Fiorentina mancano 15 giorni, che non sono tanti, però insomma ancora tempo ce n'è. Bisogna un po' accorciare, ecco, questo tempo, secondo me bisogna velocizzare, senza dimenticare la Fiorentina comunque riparte da dove ha chiuso, cioè facendo tante partite, perché l'anno scorso ha fatto il record di partite, ne ha fatte 60, e quest'anno agosto ne fa 4 sicure, che sono due di campionato con Genoa e Lecce, e poi c'è il playoff, certo, di Conference League, sono due partite, 24 e 31, che non saranno due passeggiate. Quindi io auspicherei che la Fiorentina risolvesse questi problemi quanto prima, ma soprattutto l'attaccante, anche il portiere. Ma il portiere, sai, io sono in netta minoranza a Firenze, perché tanti criticano Tedacciano, io non credo abbia fatto questi danni che qualcuno dice, un portiere affidabile. Certo, ragazzi, anche qui bisogna sempre mettersi d'accordo sul tema di che cosa stiamo parlando. Se stiamo parlando della Fiorentina deve lottare per il quarto o quinto posto, in porta oltre a Terracciano serve qualcosa di più, sono d'accordo. Se la Fiorentina era quella dell'anno scorso, cioè che lottava per l'ottavo posto, settimo, nono, secondo me Terracciano andava benissimo, e però insomma, certo, l'italiano ha chiesto un portiere da affiancare a Terracciano e va accontentato. Ma la priorità per me da un anno e mezzo, da quando è stato ceduto Vlahovic è la
chiaro.
Punta.
Quello che manca, e qui ritorno anche da Massimo Bonanni, perché poi non so se tu ritieni che si possa continuare con Jovic e Cabrallo, e se o effettivamente l'italiano abbia bisogno di un attaccante anche un po' più prolifico rispetto ai due.
Lo chiedi a me?
A Massimo Bonanni, sì Massimo.
Ah scusa.
Ma secondo me la Fiorentina lo scorso anno non hanno fatto malissimo i due attaccanti, perché alla fine sono andati entrambi credo in doppia cifra, hanno fatto il loro. Però un attaccante importante la Fiorentina lo deve avere, lo deve prendere. Secondo me lo deve prendere, perché è una squadra che comunque ha sempre giocato, ha sempre creato tanto e ha segnato sicuramente meno rispetto a quello che rispetto alla mole di gioco che ha fatto. Perdere un giocatore come Castrovilli è una perdita importante, perché anche sotto quel punto di vista è un centrocampista che quando sta bene, quando ha giocato, ha sempre fatto delle buone prestazioni con gol e con assist. Quindi credo che la Fiorentina abbia bisogno di prendere non solo un attaccante ma anche un centrocampista con caratteristiche importanti, come era quello di Castrovilli, e come è lo stesso Bonaventura, che ha nelle gambe e nei piedi ha 7-8 gol a campionato. Ecco, io penso che ogni squadra debba avere 1-2 centrocampisti da 7-8 gol, e a maggior ragione se davanti hai un attaccante che gioca magari molto bene con la squadra ma non riesce poi a concretizzare tutte le occasioni che gli vengono a creare, insomma.
Assolutamente, chiarissimo Marco, quindi appunto vengo anche.
Ma guarda, io ti devo dire, ho ascoltato con grande attenzione sia Mario che Massimo. Su Castrovilli io ieri quando ho saputo la notizia l'ho scritto subito, la Fiorentina perde tanta qualità. Poi vediamo chi arriva, però perde tanta qualità. Arthur per me rimane un punto interrogativo, poi per carità magari italiano lo rivitalizza e viene fuori un gran bel acquisto. Però Castrovilli rimane un giocatore di assoluta qualità, che a me piace moltissimo. Poi insomma Mario l'ha seguito molto più del sottoscritto, e credo che è un giocatore che poteva dare ancora molto a questo tipo di squadra. Quindi perde tanto, poi c'è il problema lì dell'attacco più che del portiere. Secondo me l'attacco rimane ancora un problema molto sentito. Mario lo denuncia da tempo, da dopo la cessione di Vlahovic ce ne abbiamo più volte parlato qui in trasmissione, quindi è un problema che si porta dietro da tanto tempo. E dobbiamo anche dire, e qui c'è Tenerani che conosce bene la situazione, che la gestione commisso dopo Vlahovic comunque non ha portato grandi attaccanti, o mi sbaglio Mario? Cioè c'è questo...
No Marco, ma c'è questo problema qui, allora voglio dire, l'Atalanta bravissimi, hanno preso a 17,2 mi sembra lo scorso Højlund, l'hanno venduto a circa 80, hanno preso Touré a 30, vabbè, è la giusta proporzione, cioè tu fai una grandissima plusvalenza su Højlund come grandissima plusvalenza, e la Fiorentina con tutto il rispetto è andata a prendere Cabral, che a Firenze, guarda, ti dico Marco, al quale vogliamo e vogliono tutti bene, perché è generoso, è bravo. Non so se sai l'episodio, questo inverno tornando a casa si mise a giocare in una piazza di Firenze con dei bambini. Sì. Insomma, sono quegli episodi che ti fanno capire che oltre al calciatore c'è stoffa dentro, c'è carne, c'è sangue nelle vene, no? E c'è cuore. Quindi certo, va bene, li vogliamo tutti bene. Dopodiché sentivo il collega che diceva gli attaccanti della Fiorentina hanno fatto abbastanza bene. Per carità, io posso corroborare la sua tesi dicendo che Jovic ha fatto 15 gol e Cabral 17. In quali competizioni? Ci dobbiamo mettere dentro la Conference e la Coppa Italia. Ora io dico, delle tre competizioni alle quali partecipa la settimana, più difficile è il campionato, va bene? E i gol della Conference sono gol, per carità, ma non possono essere paragonati a quelli dell'Europa League, della Champions League o del campionato. Allora in campionato, io lo ripeto per l'ennesima volta, Marco li sa a memoria, Jovic ha fatto 6 gol e Cabral 8. Allora sono io che faccio la domanda allo studio: secondo voi è normale che uno che viene da Real Madrid e prende 6 netti l'anno mezzati tra le Ale e Fiorentina faccia 6 gol in campionato, e Cabral, che è anche per il secondo anno consecutivo capo cannoniere in Conference, così come lo era stato l'anno prima, 10 gol del Ser, cioè del Ser era stato una pallone l'anno prima. Cabral in due anni ha fatto, mi sembra, 16 gol in Conference. De Sena è andato a Cremona, non ha toccato palla, no? Quindi posso pensare che la Conference sia un banco di prova un pochino più facile che Cabral. Allora io vorrei che un attaccante fosse preso per far bene in campionato. Poi sono certo, Marco, che se fa bene in Serie A probabilmente ha buone possibilità di fare quella cosa.
Posso dirti una cosa, Mario? Guarda, aggiungo una cosa e lascio la parola a Massimo. Io credo che la Fiorentina ha due attaccanti che sono due buone alternative. Serve il titolare.
Ecco, perfetto.
Uno, ci siamo, uno che, che ammazza la porta. Cioè, serve uno così. Poi loro due sono due alternative. Io li ritengo due alternative.
Che io poi chiudo. Guardate, la Fiorentina, per carità, non è una squadra di fenomeni. La Fiorentina ha giocato un bellissimo calcio per due anni. E la Fiorentina ha messo, io non mi ricordo una squadra che abbia messo sotto la Fiorentina, ma vi prendo come esempio la finale di Coppa Italia, dove la Fiorentina era di fronte alla squadra più forte, la finalista Champions League, l'Inter, con una delle difese, correggetemi voi, più forti della Serie A, credo, d'accordo, quella è l'Inter, se non la migliore, come dice qualcuno. La Fiorentina nel secondo tempo è andata quattro volte davanti ad Handanovic. Allora, delle due l'una, cioè sono bravi a smarcarci gli attaccanti fisici, sì, ma perché non lo buttano dentro? Questo è il problema, no? Quindi dico, ragazzi, è inutile. Allora, guardate che il giudizio sulla Fiorentina è fuorviante, perché credetemi, se la Fiorentina avesse avuto un attaccante, non ti voglio dire Bruno Giordano dei tempi d'oro o Paolo Rossi, un attaccante insomma con un certo spessore, beh, insomma, io credo che forse avrebbe avuto quote di classifica diverse, forse avrebbe vinto pure un trofeo, e forse oggi voi tutti, compreso me, non parleremo della difesa, del centrale che manca, di Terracciano sì e di Terracciano, perché le partite si vincono anche 2-1, ragazzi, si vincono anche 2-1, non so se ce l'hanno, spiegato questo, si vincono anche 2-1 le partite.
È stato chiaro, chiarissimo, Mario. Siamo...
Massimo, che dici?
Massimo, in chiusura rapidamente.
No, ma io insomma sono d'accordo, infatti io ho detto che hanno fatto discretamente bene, cioè alla fine è vero, hanno fatto tanti gol in Conference, hanno fatto tanti gol in Coppa Italia, però sempre 17 e 15 gol hanno fatto, cioè sono stati due attaccanti che insieme hanno fatto 32-33 gol, quindi non mi sento di dire che hanno fatto male. Poi sono stato il primo a dire che sicuramente alla Fiorentina mancherà tantissimo un giocatore come Castrovilli, perché ha nei piedi 7-8 gol, così come Bonaventura, e serviva, perché davanti non avevano un grandissimo attaccante che mettesse tutti i palloni dentro, quindi sono d'accordo in questo. Il problema è capire chi può essere in questo momento un attaccante da 30 gol che la Fiorentina può prendere. Secondo me un attaccante da 30 gol in questo momento
non c'è.
No, non c'è, si fa fatica a trovare un attaccante da 30 gol che possa andare alla Fiorentina. Cioè, vi faccio un esempio, Scamacca potrebbe essere un giocatore che secondo il mio punto di vista sarebbe perfetto per la Fiorentina, sarebbe meno d'accordo. Ideale per l'Inter, sarebbe meno ideale per la Roma,
sono
sarebbe
d'accordo.
Meno ideale.
Sono d'accordo. D'accordo.
No, sono d'accordo anch'io, cioè, ha ragione, non lo prende la Fiorentina perché se vale 40-35 temo che non lo prendano. Io vorrei sapere chi prenderà la Fiorentina alla fine, se prenderà un attaccante. Prenderà Nzola, perché così con 10 milioni lo prendono, ha fatto 13 gol in una squadra che è retrocessa, e quindi ne ha fatti 5 più di Cabral e 7 più di Jovic, restando sempre al campionato, sta chiaro.
Sì, sì. Tre discrete alternative, dai.
Però il problema è a monte, scusatemi, il problema è a monte. Io non posso vedere un giocatore come Scamacca, che purtroppo per lui è stato fermo per un anno. La valutazione di Scamacca è troppo alta per quello che è diciamo, la sua situazione.
Hai ragione, Marco.
Valutazione inglese.
Normale, una squadra comunque che lo vuole prendere per rilanciarsi, per puntare su di lui, fa fatica a prenderlo. Perché è troppo alta la valutazione.
Purtroppo sono in dispendi inglesi, insomma, con le cifre. Siamo andati un po' oltre in questo blocco, però c'erano tanti temi da sviscerare, quindi io intanto saluto anche Mario Tenerani e lo ringrazio per essere stato in collegamento con noi.
Grazie
Mario Tenerani. Grazie anche a Massimo Bonanni. Massimo, grazie, ci risentiamo presto.
Ciao Massimone.
E ringrazio anche te, Marco, ovviamente, come al solito, il padrone di casa per questa ora.
Ci mancherebbe, ci lascio, so che hai preparato un approfondimento molto interessante un po' sullo stato del calcio italiano. Quindi vi lascio e consiglio agli ascoltatori di rimanere in linea con Lucio, che è un ospite molto, molto importante, che è il più esperto e il più capace in questo settore. Quindi state con noi subito dopo la pubblicità. Io vi saluto a tutti e ci vediamo in studio lunedì, sarò presente lì con voi e comincerà insomma l'avvicinamento alla ripresa di Maracanã che arriverà il 16 d'agosto. Lucio, grazie per il
grazie
momento.
Grazie Marco, grazie al direttore Marco Piccari, poi recupereremo anche Alberto Di Chiara che non abbiamo avuto in questo blocco, adesso però andiamo in pausa e poi tanti approfondimenti appunto anche economici su Tempo Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri.